ora veniamo al nostro musco. Queste sono le parole di Margherita, no? Che danno forse un senso anche questa serata. Io ho promesso a Giuseppe e mia mamma di mantenere viva la sua memoria, i suoi ideali, di trasmettere a nipoti e a tutte le persone di buona volontà, perché i valori per i quali Giuseppe è morto come un martire non abbiano a morire con me. Allora, Musso nasce a Santena nel gennaio del 22, 15 gennaio 22, e nasce con allo sfondo l'ascesa del fascismo. Questi sono i suoi quaderni delle elementari, no? Vedete il Balilla, il fascio Littorio. Nel 35 finisce le elementari e aiuta i genitori, che sono Caterina Perrutto e Matteo Musso, che hanno un'attività commerciale a Santena, finché a 14 anni non trova lavoro a Torino, una carpenteria meccanica. Poi scoppia la guerra, il primogenito parte, Antonio, parte prima per la Francia e poi per la Jugoslavia, e decide di mandare la cartolina per i carabinieri, perché un suo zio, Donato, delle classi 1888, era un carabiniere, no? E anche la sorella di Musso ci dice: in casa la presenza di zio Donato, carabiniere, fratello di papà Matteo, pesa sulla scelta di Giuseppe nell'arruolamento dell'arma dei carabinieri, cosa che fece con grande spirito di servizio. E il 5 ottobre 40 varca le soglie della caserma Cernaia, che ancora adesso è una scuola allievi di carabinieri, ancora in funzione, no? Prende la corriera da Santena e la strada che faceva sempre andata e ritorno, questa volta è di solo andata. Lui lo dice nei suoi diari. I suoi diari sono andati...
Il tramvai, appiano.
Sì. I suoi diari sono andati
per... La corriera non c'era, sì. Era il tramvai.
Ho messo dei frammenti che non vi leggo neanche tutti, se no facciamo notte. Arriva là, alla stazione, viene visitato un medico militare, e quando il medico gli disse, mi disse, di quale paese sei? Gli risposi di Santena, e lui subito mi disse, il paese degli Aspari, ci anche allora. Ecco che il dottore mi scrisse idoneo, sentì il mio cuore aprirsi di tanta gioia, quindi è contento perché riesce a entrare, no? E poi ci narra di cosa faceva la scuola. Venne l'ora del rancio, della libera uscita, ma solo per gli anziani. È stato un duro colpo per noi reclute, che per 29 giorni non si poteva uscire. Là credevo di venire nei carabinieri per mettere i delinquenti in prigione, ma capì che ci avevano messi a noi in prigione. Passano i giorni, e qua racconta le sue esercitazioni, finché il 5 dicembre, arrivò il 5 dicembre, tutti in cortile, alla presenza del colonnello, del capitano e del tenente, fui promosso. Ero più contento di non so cosa, quindi termina il corso con successo. Qua c'è la foto di lui, perché ha fatto il militare, la prima cosa che si fa quando si danno le divise, ci si fa la foto, no? All'epoca non c'era WhatsApp, quindi non l'ha mandata ai genitori. E succede, il 7 gennaio, tramite una piccola conoscenza, riesce a farsi assegnare a una stazione di Vico Canavese, dove è più piccolo, e quindi viene soprannominato Balilla, no? È il più piccolo dei cinque carabinieri che c'era, però la guerra ormai incombe, e l'Italia sta per fare una delle scelte militari più disastrose della sua storia, ovvero la campagna di Russia. Arriva la mobilitazione, Giuseppe viene fatto tornare a Torino, dove fa delle esercitazioni militari, e viene assegnato prima in Croazia, con compiti di polizia militare, no? Però quel ruolo non gli piace, è troppo monotono, è troppo statico, e quindi si offre volontario per la Russia. E fu così che il 6 agosto 42, questa è una foto sua col colbacco russo in posa, parte per il fronte russo, parte con un treno, che all'epoca i treni non erano i treni di oggi, si viaggiava tutti ammassati, e il viaggio durava settimane, se non mesi, no? Si arrivava in Germania, in Polonia, e poi sul bacino del Don, dove le truppe italiane erano schierate. Il viaggio non è molto confortevole, infatti lui scrive queste parole: fa freddo, abbiamo avuto molto freddo, la notte con i cappotti coperti addosso, ma non riesce a prendere sonno per il freddo. Giuseppe in Russia patirà il freddo, la fame, la sete, perché l'acqua da bere non si poteva bere, si doveva far bollire, subisce vari attacchi da parte dei partigiani russi. E soprattutto, una cosa che mi ha colpito, da un ragazzo che non era mai uscito dal Piemonte, che aveva la quinta elementare, è il suo spirito di osservazione, soprattutto nei confronti degli ebrei. Lui si accorge che qualcosa non andava attorno a lui, che i tedeschi stavano cominciando a deportare e uccidere gli ebrei. Arriva in Germania il 10 agosto e si accorge che la Germania non era un paese ricco come facevano vedere nei cinegiornali. ma anche lì si soffre la fame perché la guerra sta prosciugando tutti i paesi europei. La Germania è un bel paesaggio, ma ora tutti soffrono la fame e chiedono da mangiare e mangiano volentieri anche gli avanzi del nostro rancio. Qui le case sono piccole, coperte di paglia, di pane. Il pane che mangiano è nero come il carbone e odore di muffa. Arriva in Polonia e si accorge che tutte le donne ebree debbono lavorare dai 14 ai 60 anni, qualsiasi estrazione sociale avessero. Debbono portare una stella sul petto e una sulla spalla perché si distinguano. Così sono pure gli uomini. Si vedono molte con l'aspetto fine signorile, ma debbono lavorare. Sono dedite alla pulizia delle stazioni e tanto lavori più faticosi di vanga e pala. Arriva a Varsavia. La Polonia fu uno dei paesi dove la resistenza fu più attiva. Arrivano a Varsavia e trovano una città distrutta. I segni del combattimento. Il ponte sulla Vistola è stato fatto saltare in aria. Ci hanno detto che qui la popolazione è molto ostile. Tra poco saremo in territorio russo. Così che anche prendiamo le precauzioni mettendo turni di guardia, posizionando mitragliatrici e tutti pronti in caso di bisogno. Si vedono i primi mulini a vento. Abbiamo visto i primi campi di concentramento con prigionieri americani, polacchi e anche molte donne. Lui pensava che fossero campi dove venivano internati prigionieri di guerra, ma non c'erano prigionieri di guerra in quei campi, gli dicevano che erano prigionieri di guerra, ma trova anche molte donne, quindi erano i primi campi di concentramento degli ebrei. Queste sono le foto di Giuseppe in Russia, in alto a sinistra lui in posa col fucile, giù si fa la foto con dei carri armati, e a destra si era anche trovato la fidanzata, no? In Ucraina, che era un bel ragazzo. Questa era la zona dove erano schierate le truppe italiane. I racconti si fermano quando arriva su questo fiume, che lui scortava i convogli e poi tornava indietro, cioè su e giù. Fino a quando a Giuseppe, come è interessato agli ebrei, alle sorte degli ebrei, quindi in ogni posto in cui si reca chiede informazioni, perché lo turbano queste cose. Qui troviamo dei soldati italiani con i quali ci siamo fermati tutta la sera. Abbiamo fatto amicizia, anche loro ci hanno confermato che i primi mesi i tedeschi hanno ammazzato 3.000 ebrei. Questo l'avevamo già sentito a Isnava da altri italiani, ma non si era sicuri. Anche i russi qui lo dicono, che i tedeschi hanno ammazzato donne, bambini e vecchi, molte donne incinte. Qui odiano da maledetti i tedeschi. Una cosa che ci racconta è che le popolazioni locali, accanto ai tedeschi c'erano i soldati italiani, rumeni, ungheresi, che trattano tutti bene, la popolazione locale tratta tutti bene, eccetto i tedeschi, perché danno l'impressione dei padroni, no? Finché non è lui testimone oculare di un eccidio. Pure a, non riesco a pronunciarlo, Dnipropetrovsky, i tedeschi hanno ammazzato varie migliaia di ebrei. Cosa spaventosa nel vedere. Alle mamme davano in braccio i loro figli e poi li mitragliavano, così tante cadevano nella fossa e tanti no. Così rimanevano, chi con la testa fuori, chi con le braccia fuori, cosa terribile, di gente selvaggia. Siamo andati noi italiani a mettergli la terra sopra i cadaveri, a coprirli per evitare epidemie, per umanità. Sono tanto triste. I racconti di Musso, i diari sono andati perduti con l'alluvione del 94, quindi il diario si interrompe, pensate, con la fucilazione di due partigiani russi, per contrappasso proprio. Tornato dalla Russia, che costerà all'Italia 90.000 caduti, mai ritornati in Italia, viene assegnata una stazione, la stazione di Castelletto Ticino. In quella zona dell'Alto Piemonte l'attività partigiana è altissima. Infatti, in quella zona si hanno notizie di intere stazioni che si danno alla macchia, che se ne vanno dopo l'8 settembre, anche perché cosa fecero i tedeschi? Dopo l'8 settembre avevano pianificato di deportare 10.000 carabinieri dall'Alta Italia in Germania per farli servire nella difesa antiaerea, per levarli di mezzo perché erano troppo scomodi. Torna a Santena e si unisce a una formazione partigiana. Una formazione partigiana comandata da Vittorio Negro, un capitano di fanteria che sarà il primo sindaco di Santena, che operava sulle colline del Chierese, no? Qua c'è Santena, Moncucco, la zona del Chierese, assieme a Michele Pollone, che era il vice comandante della formazione, di cui oggi c'è il figlio tra di noi, e Giovanni Tosco, che erano due militari reduci di guerra, che sono attivi in questa formazione, che combatte nell'ottava zona, perché il Piemonte era stato diviso dal comando militare regionale Piemonte, che era la sovrastruttura della guerra partigiana, in nove zone, e questa zona è l'ottava. Qua c'è la testimonianza di Garrone Matteo, che è un altro militare santenese di 19 anni, che ci dice: un giorno sarà stata la fine di settembre 43, venne Chelino, Michele Polone era il suo soprannome, e la so, Musso aveva due soprannomi, Tom e la so, perché i partigiani avevano il nome di battaglia, no? Musso Giuseppe, a chiederci di aderire alle formazioni partigiane a Moncucco. Moncucco è un po' il centro di questa formazione partigiana. Perché? Uno, perché si presta come territorio, un territorio collinare, dove le truppe tedesche fasciste difficilmente arrivano senza essere viste, e dove la popolazione ha cominciato a voler bene a questi partigiani, no? C'è un asilo gestito da suore, dopo vedremo la testimonianza di Suor Serafina. Questo asilo dà ospitalità ai partigiani, li nutre e cura i feriti. Dalle colline del Chierese, questi partigiani colpiscono le autocolonne che da Chieri portano armi, munizioni, uomini a Torino e viceversa, e diventano presto una spina del fianco dei tedeschi e dei fascisti, tant'è che a Chieri i tedeschi fanno arrivare l'SS e arriva anche una brigata nera di fascisti. Musso è sempre il primo, no, in queste azioni. Uno, perché ha l'esperienza militare, no? È stato in guerra, è stato un carabiniere, conosceva l'uso delle armi, cosa che fu comune a tanti altri militari e carabinieri, no? E due, perché è un coraggioso, non si tira mai indietro, no? Tant'è che il primo settembre 44 viene nominato sottotenente. Ci furono dei gradi assegnati ai partigiani che poi furono equiparati. Questa è la dichiarazione integrativa per l'equiparazione ai fini amministrativi delle qualifiche partigiane. E viene nominato comandante di questo battaglione che conta 120 uomini. Musso ogni tanto però torna a Santena in bicicletta, e va alla sua casa di via Principe Amedeo a trovare la sorella, il fratellino, la mamma, il papà, e fa così anche quella mattina del 28 ottobre. Queste sono le parole della sorella, Margherita. Mi ricordo come se fosse adesso, il mattino del 28 alle 8, Giuseppe e suo amico Bruno è un altro carabiniere, di cui però non abbiamo nemmeno il cognome, non è rimasto neanche il cognome, erano pronti per partire, ma tardarono la partenza perché volevano salutare zia Pina, che era sempre puntuale. Tutte le mattine alle 8 era a casa nostra, quel mattino zia Pina tardò. Se ricordo bene, partirono verso le 8:30, ce l'ho ancora negli occhi. Giuseppe faceva il tratto in salita di via Principe Amedeo, sul ponte del Banno, in piedi sulla bicicletta per spingere forte sui pedali. Sai, era un bel giovane col fisico d'atleta, si voltò ancora una volta per salutare, poi svoltò in via Cavour, verso le piazze, e sparì ai miei occhi. Come sempre faceva la strada, poi Rino, Riva, Castelnuovo, Moncucco. Che io ricordi, Giuseppe non ci parlò mai delle azioni militari, anche quella volta andò via senza dirci qual era la sua destinazione. Noi tutti sapevamo che era Moncucco e basta. Infatti, quella notte, i tedeschi e i fascisti avevano organizzato un grande rastrellamento, perché era una ricerca di armi, di partigiani. Venuto a sapere, Giuseppe parte e si accorge che un mezzo di tedeschi è rimasto indietro. E lui, da solo, col suo compagno Bruno, attacca questo mezzo e cattura i quattro tedeschi che sono a bordo, li lega e li mette nel cassone. Bruno si mette alla guida e Giuseppe si mette sul lato passeggeri. Arrivati in Moncucco, proprio sotto l'asilo, non si accorgono che però è rimasto un presidio della milizia fascista che li circonda. E questa è la testimonianza di Linda Vignassa, che era una bambina all'epoca, che ci dice: Bruno riuscì a scappare infilandosi nel sentiero che portava giù nei boschi, mentre Giuseppe venne preso, sentì le urla, i lamenti e poi degli spari. In paese c'era tanta tensione e paura per le rappresaglie. Nessuno uscì di casa. Tutti noi ragazzini quella notte fummo mandati a dormire in una cascina, distante dal paese, per metterci in salvo, al sicuro, mentre gli adulti restarono in paese per difendere le case e il bestiame. Posso ancora dire che Giuseppe era stimato da tutti, gli volevamo un gran bene. Che succede? I fascisti portano Giuseppe a Chieri, dove agli ordini di un tenente della Repubblichino, Nicola, di cui non si sa il cognome. Viene torturato, gli vengono spezzate tutte le ossa, subisce atroci torture. Però Giuseppe non parla. Anche i fascisti decidono di consegnarlo alle SS, che lo portano verso San Raffaele Cimena. Viene torturato ancora e Michele Pollone e Capitano Negro cercano di trattare con i tedeschi e propongono uno scambio con un graduato tedesco prigioniero. Al che i tedeschi rispondono: guarda, lo scambio lo possiamo fare volentieri, ma vi possiamo restituire solo il cadavere, perché Musso ormai è agonizzante, l'hanno legato a un mezzo militare e l'hanno trascinato per le vie del paese come monito. E poi viene finito con una raffica di mitra sotto un casolare. Questo casolare, i coniugi Perrino, testimoni, recuperano il corpo e lo consegnano ai partigiani, che lo porteranno all'asilo. E questa è la testimonianza della suora. Erano le 2 di notte del 28 ottobre 44, come si può dimenticare? Due rintocchi della campana erano ancora nell'aria, bussarono alla porta del giardino. Era una porta segreta. Fui lesta ad aprire. C'erano due giovani partigiani e mi dissero: il nostro amico è morto, lo lasciamo qui. I suoi parenti, appena potranno, verranno a prenderlo. Preghi per lui e anche per noi. Adagiarono il corpo sul tavolo all'ingresso dell'asilo e se ne andarono. Quella notte io e le mie sorelle capimmo che in futuro avremmo dovuto aver cura non solo più dei feriti, come era successo fino ad allora. Il corpo era irriconoscibile, l'abbiamo pulito e lavato, ricomposto e fasciato. Non avrei mai saputo chi era quel giovane, tanto il suo viso era sfigurato e il suo corpo martirizzato. Lo riconobbi perché in tasca aveva una foto, l'unica cosa personale che abbiamo trovato. Era Giuseppe Musso. Tom, noi lo chiamavamo Beppe, carabiniere di Santena del gruppo Negro, aveva 22 anni. La notizia arriva il mattino dopo anche a casa Musso. Margherita era ancora una bambina quando è morto il fratello, no? E ci dice che quella mattina Pietro Varvello, che era un commerciante di vini santenese, va a casa loro alle 5 del mattino, prestissimo, e dice al padre: guarda che tuo figlio non sta bene, vuole che lo andiate a prendere. In realtà sapeva che era morto, perché era stato a Moncucco a portare del vino. Il padre vuole portarsi anche la bimba, però Varvello gli dice non portarla e gli mette a disposizione la sua macchina, perché all'epoca Varvello era uno dei pochi santenesi a possedere un'automobile. Allora lui e il padre partono per Moncucco e i fratelli e la mamma rimangono a casa ad aspettarlo. Però ci mette troppo ad arrivare. Arriverà partito la mattina alle 5 e tornerà al tardo pomeriggio. E tornerà solo il padre. Leggo solo un pezzo. Mio padre ci disse che arrivati a Moncucco furono ricevuti da suor Serafina, che gli raccontò del figlio catturato e ucciso. Gli consentirono di vedere la salma già composta nella bara, col viso accuratamente fasciato da bende, per non rendere visibili le orrende mutilazioni, e subito dopo venne tumulata nel cimitero a Moncucco. Questa cosa fu comune a molti partigiani, quando venivano uccisi non avevano una funzione religiosa per non attirare attenzione, no? Senza funzione religiosa, per non attirare l'attenzione dei fascisti e di persone che potevano fare la spia. Mio padre non ci raccontò delle torture, disse solo che era morto. Tutte le altre cose siamo venuti a saperla a conoscenza un po' per volta dai testimoni, dai racconti di Chelino, Michele Pollone. Mia madre mai si ripresa dal dramma di quel figlio, pur volendo bene a tutti gli altri, visse il resto della vita nel ricordo del martirio del figlio. Ci venne restituita la giubba che vestiva il giorno della morte, lacerata e bucata dai proiettili e ammacchiata di sangue. Mia mamma l'ha voluta come reliquia e l'ha voluta con lei nella bara quando è morta. Il corpo di Musso rimane al cimitero di Moncucco fino al giugno 45, quando il capitano Negro diventa sindaco di Santena e fa risumare il suo corpo e quello di Giovanni Tosco, che è l'amico di Musso, partigiano, che verrà ucciso il 13 aprile 45, 12 giorni prima della liberazione, arriva dai fieri dai fascisti. Queste sono le foto dei funerali, vedete i feretri nel tricolore, a Santena, il 30 giugno, e quelle là invece è la lapide sul luogo dell'uccisione. Il 4 aprile 46 gli viene riconosciuto il titolo di partigiano caduto, mentre il 15 marzo 71 gli verrà assegnata la medaglia al valore e alla memoria. Il 5 novembre, questa è la lettera di comunicazione del ministero a Caterina, la mamma, per comunicargli della medaglia per il figlio. La medaglia gli verrà attribuita con una cerimonia solenne nel maggio 72 a Torino, e c'è da dire che quel giorno non si presentò all'amministrazione comunale di Santena, e questo era un segno che la memoria si stava già perdendo ormai, la sua come quella che fu di altri carabinieri. Questa è la motivazione della medaglia d'argento. Già carabinieri in servizio, entrava alla remistizio nella resistenza e partecipava a numerose abitazioni. sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Nel corso di un duro rastrellamento avversario, attaccava audacemente con un altro commilitone, un'autocorriera nemica, catturando l'automezzo e i quattro uomini che erano a bordo. Circondato improvvisamente da soverchianti forze nemiche catturato, veniva sottoposto a torture, ma nulla svelava che potesse nuocere la causa partigiana, per cui venne barbaramente trucidato. Gassino Torinese, 28 ottobre 44. Il fatto che lui non parlò, da cosa è testimoniato? Dal fatto che nei mesi a seguire non ci fu una ripercussione, nessuno dei compagni di Musso venne arrestato, nessuna famiglia venne perquisita. Questa testimonianza che nonostante venne torturato due volte non aprì bocca.